Vangelo secondo Marco, leggiamo stamattina dal capitolo 10, i versetti dall'1 al 16. Poi Gesù partì di là e se ne andò nei territori della Giudea e oltre il Giordano. Di nuovo si radunarono presso di lui, Gesù, delle folle e di nuovo egli insegnava loro come era solito fare. Dei farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova, dicendo: è lecito a un marito mandar via la moglie? Egli rispose loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e di mandarla via. Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma, ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne o una sola persona. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi quel che Dio ha unito. In casa i discepoli lo interrogarono di nuovo sullo stesso argomento. Egli disse loro: chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudia suo marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che glieli presentavano. Ma Gesù, veduto ciò, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano da me, non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi è come loro. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. E presili in braccio li benediceva ponendo le mani su di loro. Amen. State pure comodi. L'argomento di oggi è la famiglia. E per seguire il tema che sta caratterizzando ormai da diverse settimane il messaggio della domenica mattina, il titolo sarà Il servo di Dio e la famiglia. Gesù parla di famiglia. Notiamo innanzitutto, prima di parlare di famiglia, secondo Dio, notiamo la centralità dell'insegnamento. Nel versetto introduttivo, il versetto 1 del testo, abbiamo notato che di nuovo si radunano presso Gesù delle folle e di nuovo Gesù si mette a insegnare. Cioè questo brano, nella sua apertura, ci ricorda che il Signore non fa qualcosa di diverso, che il metodo di Dio è standard. Quando Dio vede della gente, sa che la necessità primaria è l'insegnamento, è la predicazione della sua parola. Quindi il Signore non cambia metodo. Il metodo di Dio è l'insegnamento, è la trasmissione della sua parola, dei suoi insegnamenti. E anche quel giorno Gesù, oltrepassando il Giordano, va nei territori della Giudea, prosegue, si raduna la gente ha bisogno della parola di Dio, dei consigli di Dio, Dio lo sa, per cui il Signore dà vita ad un'altra serie di insegnamenti. Ora andiamo nel merito della famiglia. Prima parlerò di matrimonio, proprio come fa Gesù, e dopo parlerò di figli, in maniera particolare di infanzia. Quindi il servo di Dio è la famiglia, la prima parte il matrimonio, la seconda parte i figli, in particolare i bambini. Cosa dice Gesù sul matrimonio? I farisei pongono una domanda ingannevole. I farisei partono dal possibile, dal campo del possibile, di ciò che è lecito. Gesù, è lecito? Si può mandar via la propria moglie? C'è un riferimento nella legge, c'è una clausola, c'è qualcosa che Mosè ha permesso. Signore, tu che ne pensi? Quindi i farisei, voglio farvi notare, che partono da ciò che si può fare. È possibile? È lecito? Ma era una domanda trabocchetto e ne parliamo adesso. Gesù invece sposta l'asse del discorso verso un'altra direzione, un altro aspetto, verso ciò che è originario, non quello che si può fare, quello che è lecito, ciò che è consentito, ma più che altro quello che Dio aveva pensato, ciò che era all'origine, nel principio, l'idea di Dio di coppia, di matrimonio, di famiglia. I farisei, i contestatori, i religiosi, ipercritici, legalisti, cercavano di far cadere Gesù in un tranello, e il tranello era ben posizionato, la trappola era ben piazzata, forse come non mai. Sapete perché? Notavo che Gesù si trova in Perea, territorio che era governato da chi? Da Erode Antipa, colui al quale Giovanni il Battista aveva detto: guarda che devi mettere a posto la tua vita, guarda che la tua relazione, il tuo matrimonio non è secondo i canoni di Dio. E per questo motivo Giovanni il Battista si rese odioso, antipatico, indigesto, e allora fino a che fu ucciso. Gesù era lì, era laddove governava quell'uomo che si teneva la moglie del fratello. Quindi quale occasione migliore, pensarono i farisei, di fare questo tipo di domanda proprio laddove governa quest'uomo immorale che detiene il potere, e quindi Gesù potrebbe fare qualche passo falso. E lì lo vogliamo, e lì lo aspettiamo, ma non solo. Al tempo di Gesù, nel primo secolo, c'erano due spiegazioni di un passo biblico in Deuteronomio. Quando si parla appunto di questo atto di ripudio redatto dal marito che mandava via la moglie, e c'erano due posizioni in merito a quel brano. In Deuteronomio si parla di qualcosa di indecente. Quando il marito scoprirà qualcosa di indecente riguardo la moglie, e c'era la procedura da seguire, procedura che richiedeva questo documento, questo atto di ripudio. Ora, cos'è qualcosa di indecente? Deuteronomio non lo specificava. Tipico dei farisei, laddove la Bibbia non va nel dettaglio, i farisei avevano la presunzione di fornire loro la spiegazione omessa a parer loro da Dio. Dio, tu non ti sei pronunciato, dicevano, per farla breve, i farisei, ci pensiamo noi a integrare il tuo pensiero. Quello che tu non hai detto lo spieghiamo noi alla gente. Quale presunzione? Quale superbia, quella dei farisei. Ora, erano venute fuori, si erano formate due scuole, due correnti di pensiero. Una che aveva come persona di riferimento, come rabbino, Hillel, il quale diceva: quel qualcosa di indecente è qualunque cosa, a discrezione del marito, persino una cena bruciata, persino un atteggiamento che il marito non aveva tollerato nella moglie. Qualunque tipo di motivo era valido, secondo Hillel e i suoi seguaci, per chiedere l'atto di ripudio, per separarsi. Invece c'era un'altra scuola di pensiero, quella di Shammai, un altro rabbino, il quale diceva, affermava, l'unico motivo, questo qualcosa di indecente, è la scoperta del marito di immoralità sessuale, di sesso prematrimoniale, in colei che era diventata la moglie. Quindi qualcosa che riguardava il passato, perché voglio farvi notare una cosa, che adulterio in senso stretto, cioè tradimento, relazione sessuale tra uomini, uomo e donna sposati, nell'Antico Testamento, secondo la legge di Mosè, era punita con la lapidazione. Ok? Quindi in quel caso non c'era un atto di ripudio, c'era la lapidazione per il coniuge, no, che aveva tradito, infedele. Ora questo sembra essere un caso diverso, quindi infedeltà, qualcosa che era avvenuto prima del matrimonio. Quindi questa scoperta indecente, questo qualcosa di indecente, secondo Shammai, sarebbe stato questo. Quindi in quella situazione, in quel caso, l'uomo sarebbe stato legittimato a scrivere una lettera di ripudio, rifiutando, respingendo la moglie. Ora Dio affronta questo argomento come spero e prego che io e voi affrontiamo sempre questo tipo di tematiche e di dilemmi in qualche caso. Cosa è lecito fare? Signore, tu cosa ne pensi? Voglio pendere dalle labbra di Gesù e dire, Signore, ma tu che ne pensi? Signore, tu cosa hai risposto? Signore, tu cosa pensi di matrimonio e quindi di divorzio? Gesù è semplice. Amen? Gesù è semplice. E qui usa un paradosso. Gesù insegna in vari modi. Il metodo di insegnamento, il metodo didattico di Gesù prevede discorsi, parabole, proverbi, similitudini, paradossi. In questo caso Gesù usa un paradosso, qualcosa di apparentemente fuori dalla logica, per ribadire una certa verità. Qual è il paradosso di Gesù? Non sono più due, ma uno. Ma com'è possibile? Di due persone c'è un'unità composta, due persone divengono una sola persona. E Gesù spiega questo. Vediamo qual è l'intento di Dio, l'idea di Dio del matrimonio. Innanzitutto il matrimonio stabilito da Dio, perché chi ha stabilito il matrimonio? Il credente crede che Dio sia l'istitutore del matrimonio. Amen. Dio ha istituito il matrimonio. Quindi il matrimonio non è figlio di una cultura, ma è il risultato di un'idea di Dio, di un'istituzione divina. Ora, chi ha diritto di regolamentare, di normare un'istituzione se non chi l'ha ideata? Ora Dio, che istituisce il matrimonio, stabilisce cos'è il matrimonio, secondo Dio. Cos'è il matrimonio per il creatore che lo ha voluto, che lo ha istituito? Primo, è l'unione tra due persone eterosessuali. Dio li creò maschio e femmina. Questo è il matrimonio secondo Dio, primo punto, un'unione eterosessuale, un maschio e una femmina. Poi Dio prevede una autonomia, perché si parli di matrimonio. Secondo il senso di Dio, non solo ci vogliono un uomo e una donna, un maschio e una femmina, ma ci vuole l'intento di formare una nuova famiglia, un distacco. Ci vuole un distacco, qualcuno a questo punto è un po' malinconico, sì, ci vuole un distacco non solo a livello geografico, presso un'altra abitazione, presso un'altra residenza, l'uomo lascerà il padre e la madre. Quindi non solo una separazione a livello fisico, abitativo, ma ovviamente anche a livello di pensiero si viene a formare una nuova famiglia, c'è un'autonomia necessaria e ogni qualvolta ci sono confusioni, fraintesi di questo insegnamento biblico, ritengo che lì sorgano problemi. Il matrimonio secondo Dio cos'è? Terzo, è caratterizzato dall'intimità. E il Signore sottolinea in una maniera veramente assolutamente degna di nota anche questo aspetto, l'intimità. L'intimità. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due saranno non più due, ma una sola carne. L'uomo non separi quello che Dio ha unito. Quindi unione, il matrimonio per il Signore è unione. Unione a livello psicologico, unione a livello spirituale, riguardo nel rispettare le intenzioni di Dio in ogni punto, sotto ogni aspetto. Un matrimonio che vive solo di una unione a livello fisico, un matrimonio caratterizzato solo dall'unione a livello sessuale, è un matrimonio incompleto, perché c'è un elemento di coesione, ma non c'è unione spirituale, non c'è concordia a livello spirituale, nell'amore verso Dio, nel desiderio di servirlo e di mettere in pratica la sua parola, ma non solo, anche a livello psicologico, non solo a livello spirituale, non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico, cioè comprensione, immedesimarsi nell'altro, nelle esigenze, nei problemi, sposare le aspirazioni del coniuge, farle proprie, abbandonando l'egoismo, perché l'egoismo decreta la fine di un matrimonio. Quindi possa il Signore illuminarci questa mattina in quello che per qualcuno forse ha il sapore di novità, per diversi di noi è un bel ripasso che lo Spirito Santo ci vuole far fare questa mattina. Cos'altro è il matrimonio davanti a Dio? È un rapporto indissolubile. La legge di Mosè non prescriveva il divorzio, ma tutelava la donna, i suoi diritti, la sua rispettabilità. Gesù sta dicendo: non fate di quell'eccezione, di quel caso previsto da Mosè, per quale motivo? Non è un complimento. Per la durezza del vostro cuore e per la durezza del cuore dell'uomo. Dio, prendendone atto, guida Mosè nel prevedere una sola e un'unica eccezione, nulla di cui andar fieri. La mia etica, la mia sul cuore, il mio orientamento, i miei consigli a coppie in crisi su quello che è l'intento di Dio, l'ideale di Dio, il proposito di Dio, quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. In principio non era così. Tu su cosa ti vuoi basare? Sul Deuteronomio? Su quel passo citato e abusato dai farisei, distorto? Oppure ti vuoi basare più che altro sulla Genesi, cioè sull'idea di Dio? Nel principio non era così. Cosa scegli? Cosa vuoi scegliere per te? Quello che Dio voleva all'inizio? Eh? Quello che voleva Dio nel principio? Io voglio scegliere quello che Dio voleva fin dall'inizio, perché quello che Dio desidera è il meglio per me. Amen. Quello che Dio desidera non solo è motivo di onore per Lui, perché noi onoriamo Dio nel fare la Sua volontà, ma quello che Dio desidera corrisponde anche al meglio per la mia vita, per il mio matrimonio, per la mia famiglia. Quindi accettare il matrimonio istituito e protetto da Dio, tutelato da Dio, è un atto di fede, oggi più che mai. Ci vuole fede. Ci vuole fede, ci vuole coraggio, ci vuole devozione verso Dio e verso la Bibbia per dire oggi, per affermare, per riaffermare, questo è il matrimonio secondo Dio. Questo è il matrimonio secondo il volere di Dio. Questo è ciò di cui Gesù ha parlato integrando i suoi insegnamenti in altri testi della parola di Dio. Il matrimonio, accettare l'idea di Dio di matrimonio è un atto di fede. La Bibbia ci dice che la fede ha la sua ricompensa. E la ricompensa di Dio è la benedizione. Amen. Gesù, notiamo, e passo all'altra parte del messaggio, a casa chiarisce in maniera poi inequivocabile i suoi discepoli, che tornando a casa gli fanno una domanda: Signore, ma dici qualcos'altro? Signore, ci hai spiazzato. Cosa vuoi dire? Cosa voglio dire? Che il matrimonio è una volta, che se qualcuno sposa qualcun altro, quando è legato ancora da un vincolo matrimoniale, finché morte non ci separi, si dice, interpretando il pensiero biblico, si può parlare legittimamente di adulterio, perché c'è un vincolo, perché c'è un patto, perché c'è una promessa. Pensiamo che nella parola di Dio il Signore pone se stesso come esempio di fedeltà. Dio non abbandona il suo popolo, che è paragonato a una moglie. Dio è fedele alla promessa, Dio è fedele al patto con il suo popolo, con chi crede, con noi. E quindi Dio è l'esempio di fedeltà coniugale. Il matrimonio umano, il matrimonio tra due persone che si amano e che dedicano la vita l'uno all'altro fedelmente, è una parabola di ciò che sarà perfetto, eterno, un giorno, quanto a Cristo e alla Chiesa. Lo sai che il tuo matrimonio è una parabola? È un piccolo esempio, è un quadretto in bianco e nero di quello che sarà un giorno, le nozze dell'agnello. Lo sposo, Cristo, la sposa, la Chiesa, festeggeranno, vivranno per l'eternità insieme. Gloria al nome del Signore. Quindi viviamo nella dimensione terrena quello che è il progetto di Dio, non solo per oggi, ma anche in vista dell'eternità, di quello che il matrimonio rappresenta. I bambini, gli presentano dei bambini. Dopo aver parlato di matrimonio, Gesù parla di bambini, di infanzia, di figli. Presentano a Gesù dei bambini perché li toccasse. Vediamo adesso, dopo aver visto cos'è il matrimonio nell'intento di Dio, vediamo i bambini, i figli, cosa rappresentano nell'intento di Dio. Primo, i figli dovrebbero essere condotti dai genitori. Gli portavano dei bambini, dei genitori portavano da Gesù i loro figli. Abbiamo un compito ben preciso, genitori: condurre i nostri figli. E chi non sa condurre se stesso non può condurre gli altri. Chi riesce a condurre gli altri è chi è in grado di condurre la propria vita. Dio chiede ai genitori, lo vedremo, di essere un esempio. E come? Conducendo i propri figli a Gesù. In quale maniera, cari, possiamo condurre i nostri figli al Signore, essendo un esempio, insegnando loro a confidare in Dio nelle avversità? Conduciamo i nostri figli a Gesù, partecipando in chiesa, essendo attivi, presenti, tranne che motivi di forza maggiore, stiamo conducendo i nostri figli a Gesù. Le nostre priorità parlano più delle nostre parole. Scelta da fare la domenica, scelta da fare in settimana, dove andare, andare in chiesa, non andarci, aderire o no a quell'attività spirituale, dare la propria disponibilità o meno, leggere la Bibbia o leggere altro, logorarci il pollice e visitando pagine e pagine di varia natura sui social, oppure utilizzare il pollice per edificarci anche attraverso i social. Consacriamo anche i nostri pollici al Signore, che dite? Dito ormai classico, utilizzato, predisposto per scorrere le pagine web. Consacra anche il tuo pollice al Signore. Cosa guardi? Dove ti soffermi? Edifica te stesso, apri l'app della Bibbia. Sono finiti i tempi in cui si scoraggiava l'utilizzo dei dispositivi mobili. Sono finiti i tempi, meno male, sono stati archiviati quei tempi. È come chi rimpiangeva il papiro, no? Con l'avvento della carta stampata. Però una volta quando c'era il papiro, ma leggi il contenuto che è lo stesso, leggi la parola di Dio. Ora cari, possiamo essere un esempio, i nostri figli ci guardano, ci vedono, vedono cosa guardiamo, quanto tempo dedichiamo a loro, quanto tempo dedichiamo al Signore, come si svolge la nostra vita, la nostra giornata. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. Io non voglio essere un impedimento, voglio essere un aiuto spirituale per i miei figli. Non voglio essere un ostacolo perché i miei figli si avvicinino a Gesù, ma voglio essere un accompagnatore. Amen, lo vogliamo tutti quanti. Voglio accompagnare mio figlio, mia figlia, verso Gesù. Non voglio fare loro lo sgambetto mentre fanno i loro passi verso il Signore. E anche inconsapevolmente potremmo trovarci a rappresentare un ostacolo. Signore, facci vedere, facci capire se da qualche punto di vista noi non stiamo aiutando i nostri figli a venire a te. Amen. Questa è la mia preghiera questa mattina. I figli nell'intento di Dio, condotti dai genitori a Gesù. Questi figli, certo, non vennero da soli. Non erano figli abbandonati. I genitori li accompagnano. E dal termine qui evinciamo che si trattava di bambini piccoli, tant'è che Gesù prende uno di loro e lo prende in braccio. Ma il termine utilizzato nel testo ci dà modo di intendere una fascia abbastanza ampia, cioè più o meno da 0 a 11-12 anni. Quindi bambini che camminano con le loro gambe, bambini che vengono portati in braccio dai genitori fin dalla prima infanzia, dalla tenera, tenerissima infanzia. Cari, vogliamo portare i nostri figli al Signore e non fare l'errore dei discepoli. E questo vale per tutti i credenti, non solo i genitori. Non facciamo come i discepoli, che pensano di tutelare Gesù, di evitargli una distrazione, un fastidio, un disagio, ma sbagliano, perché non hanno ancora capito che a Gesù i bambini non danno fastidio, danno fastidio a loro. E qualche volta, purtroppo, i discepoli di Gesù mettono nella mente o in bocca a Gesù quello che in realtà pensano loro stessi. Oh Signore, ti daranno fastidio questi bambini, non ti preoccupare, facciamo noi il cordone di sicurezza, non li facciamo avvicinare, via! E rimproverano i genitori. E Gesù rimprovera loro. State vedendo nel Vangelo di Marco la frequenza dei rimproveri di Gesù ai discepoli? Io sono veramente allibito dalla frequenza, dalla necessità dei rimproveri, dei richiami di Gesù ai suoi discepoli. Non glielo impedite. Il problema, sta dicendo Gesù in qualche modo, discepoli, siete voi delle volte, non sono i bambini, non li ostacolate, non sono un fastidio per me. Non so se vi è capitato di concepire o di pensare, di che qualcuno lo ritenesse, che i bambini sono un'emergenza, i bambini sono una calamità. Mi ricordo quando non avevamo figli, io non finivo di meravigliarmi per tutti coloro che parlavano dei figli come di un incidente stradale. È successo, è successo. E anche in quello credo che ci sia qualcosa di tragicomico. Cioè, tu sarai al corrente, no? Hai avuto un figlio e sei persona informata dai fatti, no? Direbbero nel contesto forense. Sei persona informata dai fatti. È arrivato questo figlio, è arrivata questa figlia. Vuoi ricordare che i figli sono un dono di Dio? Non facciamo come i discepoli. Lo so che c'è una fatica, c'è nella vita una fatica. Ogni attività umana è caratterizzata dalla fatica, da Adamo ed Eva in poi. e anche la paternità. Ma non vogliamo dimenticare il grande, meraviglioso dono di Dio. Il Signore ci ha donato dei figli e vogliamo incoraggiarli, vogliamo aiutarli. Vedete, la lezione è tanto per i genitori, ma quindi la lezione, l'esortazione è per tutti quanti. Grazie. L'incoraggiamento, la lezione era per tutti quanti, non solo i genitori. Portate i figli da Gesù, aiutateli nella fede a crescere nella grazia di Dio, ma anche per i discepoli. E Gesù deve dare un nuovo insegnamento che però ricalca insegnamenti precedentemente impartiti. Ancora una volta, il bambino diventa l'esempio per i discepoli, il modello. Ne abbiamo parlato l'altra volta, recentemente, quando i discepoli si chiedevano chi tra di loro fosse il più grande, il più importante, il maggiore. Gesù prende un bambino e dice: ecco, chi vuole essere il più grande, diventi come lui, come questo bimbo. Quindi ancora una volta, l'infanzia non è un ostacolo, ma l'infanzia diventa ispiratrice. I genitori, notate, devono essere un esempio per i loro bambini, per i loro figli. I figli in qualche modo sono un esempio per i loro genitori. E per quell'epoca, ma se lo è ancora oggi, immaginate per quell'epoca, era qualcosa di rivoluzionario. Tu imparare qualcosa da un bambino. I bambini devono imparare da te. Zitto e basta. Solo 20 secoli fa, una certa genitorialità che non prevede risposte, che non prevede domande. Questa non è genitorialità, perché Dio, che è il genitore perfetto, non fa così con noi. Ci accorda delle domande e ci fornisce delle risposte. Il Signore ci spiega, il Signore ci dedica del tempo, il Signore ci apre il cuore. Signore, aiutaci ad essere un esempio per i nostri figli fin dall'infanzia, ma aiutaci anche a ricevere l'esempio dei nostri figli fin da quando sono bambini. Credo che una delle più grandi lezioni che possa dare un genitore è: ho sbagliato. Abbi pazienza con mamma, abbi pazienza con papà, ci metterò più impegno, cercherò di non fare, di non ripetere quell'errore. Diventare bambini. Il Signore tutela l'infanzia, ci vuole condurre inoltre a quella fiducia, quella dipendenza che ci portano a ricevere la salvezza. Gesù, in maniera ancora più drastica, dice: chi non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto. Non solo dare l'esempio, ma seguire l'esempio dei bambini con la loro semplicità. Sto per concludere. Con la semplicità di un bambino, anche questa mattina, avvicinati a Dio, al Padre Celeste. Non diventiamo complicati davanti a Dio, non usiamo artifici. Vogliamo, come farebbe un bambino che ha bisogno di qualcosa, avvicinarci a Dio. Padre, ho bisogno di perdono. Padre, ho bisogno di aiuto. Padre, ho bisogno di nuove forze. Padre, ho bisogno di un lavoro. Padre, ho bisogno di più forze, di più pazienza, determinazione. Padre, ho bisogno di comprendere quella determinata lezione. Padre, ho bisogno che tu intervenga sul mio fisico. Signore, allevia il mio dolore. Tu puoi, stendi la tua mano sulla mia vita. Con la semplicità di un bambino vogliamo avvicinarci al Signore. Signore, non solo sui nostri figli, ma anche sui genitori, su tutta la Chiesa, perché ognuno di noi può essere un padre e una madre spirituale, perché abbiamo dei figli spirituali che noi vogliamo aiutare a venire su, a crescere fino alla statura perfetta di Cristo. Quindi abbiamo visto insieme quella che è l'idea di Dio di matrimonio, l'idea di Dio in merito ai figli, all'infanzia in maniera particolare. Cosa fare stamattina? Tra qualche momento pregheremo, vi chiederò di alzarvi,
Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare essenzialmente questo, recepire il messaggio di Dio, fare nostra l'idea e l'ideale di Dio. Non solo per noi, ma anche quando ci troveremo a parlare, a discorrere, quando qualcuno ci farà qualche domanda riguardo al matrimonio, riguardo alla genitorialità, riguardo al divorzio, riguardo all'infanzia, potremmo dire, credo che sia la migliore risposta, guarda, leggiamo insieme, vieni, prendi anche tu, leggiamo insieme quello che Dio ha detto in merito, quello che Dio ha detto in merito. Io lo credo e lo faccio mio. Gli insegnamenti di Dio determinano, plasmano non solo il mio credo, ma anche la mia etica, la mia linea di condotta, quello che tu hai stabilito, Signore, è sicuramente il meglio. E noi con fede e con determinazione vogliamo recepire questi meravigliosi principi della parola del Signore. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme. Qualche istante vogliamo pregare riflettendo su quello che Dio ci ha detto, sulle sue implicazioni e sulla messa in pratica dei consigli di Gesù. Forse qualcuno deve ripensare alla propria vita di coppia, al proprio matrimonio, al proprio rapporto con i figli. Forse qualcuno deve riformare e determinati modi di fare, di pensare, atteggiamenti, priorità. Ma se Dio ti ha parlato, ti prego, non ti far scivolare addosso la parola di Dio. Il messaggio di Dio è per tutti noi. Nessuno si senta al di sopra del messaggio di Dio. Nessuno di noi. Vogliamo metterci tutti quanti al di sotto di quelli che sono i consigli e le direttive di Dio. È un atto di umiltà, è un atto di fede, è un atto di dipendenza da Dio. Qualcuno qualche volta mi ha detto, oh, ma dimmi tu che ne pensi. Qualcuno insolentemente, una volta, ricordo, parlando di matrimonio, divorzio, genitorialità, proprio di queste tematiche, mi ha detto sì, mi ha detto quello che la Bibbia dice, mi ha detto citando dei testi biblici, ma adesso dimmi la tua idea, dimmi quello che tu pensi. E io ho risposto, guarda, da quando ho creduto ho fatto una scelta. Ho deciso che le idee di Dio sarebbero diventate le mie idee. Non è annichilimento. Non è un'offesa all'intelligenza umana, ma è una priorità, è una scelta, sapendo che le idee umane possono essere rispettabilissime, ma le idee di Dio sono le più elevate, le più sublimi, e sono dei propositi che sfidano il tempo, che sfidano i secoli. Vogliamo, con l'aiuto di Dio, fare tutti questa scelta. Spero che sia la scelta di tutti quanti noi stamattina, o come un rinnovare quella scelta. Signore, io voglio fare mia la tua parola. Io voglio adeguarmi, conformarmi alla tua idea di matrimonio e di genitorialità, di paternità, di maternità. Vedete come il Signore guida, ci dà dei suggerimenti, dei comandamenti per le relazioni ad ogni livello, di ogni tipo. Gloria a Dio per questo. Grazie, Signore Dio. Grazie.